E poi dopo, sai, sono 20 anni che praticamente vivo a Malaga, sono 20 anni ormai mi sono ambientato professionalmente, personalmente, quindi insomma, posso dirti che praticamente la vita mi ha portato a fare questa esperienza docente prima e adesso da 5 anni anche presidente del comitato Dante Alighieri, cosa che mi onora, mi rende veramente molto, molto contento perché insomma è la possibilità che abbiamo di poter svolgere da dentro le istituzioni una delle cose che più ci rappresenta, cioè far conoscere la nostra cultura, la nostra lingua e la nostra cultura.
La voce che avete appena sentito è quella di Giovanni Caprara, docente dell'Università di Malaga e presidente del Comitato Dante Alighieri, sempre di Malaga. In questa lunga chiacchierata che abbiamo fatto su Zoom, abbiamo parlato di tantissime cose, dell'opera di Andrea Camilleri, di cui Giovanni è un esperto, del dare del tuo e dare del lei in italiano. Dell'importanza di conoscere la cultura italiana oltre che alla lingua, ma soprattutto delle tantissime iniziative del Comitato Dante Alighieri di Malaga. Voglio ringraziare Giovanni per questa bellissima chiacchierata, una persona veramente splendida, è veramente un piacere parlare con lui, e anche Marta Gargiulo, che è stata la persona che ci ha messo in contatto e ci ha fatto iniziare questa bellissima collaborazione. Quindi grazie a entrambi. Prima di lasciarvi a questa chiacchierata, vi ricordiamo che la prossima settimana ricomincia il nostro corso che da B1, seconda parte, iniziamo la prima parte del livello B2. Perciò se avete un livello di inizio B2 e cercate un corso completo che vi faccia parlare, scoprire la grammatica, leggere, ascoltare, scrivere, insomma tutto quanto, scriveteci a info@stivaleitaliano.com. E ora vi lascio a questa chiacchierata con Giovanni Caprara. Una domanda che mi fanno molti studenti, no? Cioè, io sono Alessandro di Stivale Italiano, tu sei Giovanni della Dante Alighieri di Malaga, professore universitario, però ci diamo del tu, no? Abbiamo
Certamente.
deciso di darci del tu.
Abbiamo
Perché noi
deciso.
italiani ci diamo del tu? Così,
Siamo
subito,
mediterranei.
immediatamente.
Alessandra, siamo mediterranei, siamo mediterranei, siamo solari, no? Veramente. Cioè, sai, il fatto di vivere questo periodo, no, della mia vita a livello anche professionale in Spagna e soprattutto in Andalusia, no, dove si trova Malaga, ti porta chiaramente a vedere le cose in un modo diverso, ma al tempo stesso però simile, no, a un po' la nostra cultura italiana, una cultura molto vicina, molto, molto amichevole, che rompe subito quelle che possono apparire le barriere, no? E pensa che dopo 20 anni che insegno all'università, insomma, 22 anni che vivo a Malaga, praticamente risulta impossibile farsi dare del lei, cioè non entra proprio nell'ordine delle idee, no? Soprattutto dei nostri studenti, no? Quindi c'è un rapporto molto, molto vicino. È cultura, no? Anche questa è cultura.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Infatti, noi quando ci siamo scritti per email, prima di incontrarci, ci siamo scritti con il lei, è una cosa molto normale.
Certo,
Quando non ci
molto
si
italiana,
vede.
bravo, bravo, molto accademica, no? Molto italiana. Io racconto sempre lo stesso aneddoto. Pensa che dopo quasi 30 anni, no? Dalla laurea italiana, mi ritrovo spesso a parlare con il mio vecchio insegnante di letteratura spagnola, okay, dell'Università di Siena. E praticamente dopo 30 anni, cioè mi sono laureato, continuo ancora a dargli del lei. Cioè, dico, porca miseria, cioè, è mezza vita, no? Per dire, no? Ci conosciamo da un sacco di tempo. E invece no, qua no. Cioè, qua risulta impossibile, ma ti posso dire che anche con un rettore, cioè, nel momento in cui entri in sintonia, no? Con un rettore di un'università di Malaga in modo particolare, cioè, è normale darsi del tu. Quindi figurati, no? A livello anche
È
di.
una cosa, sì, estremamente culturale. Io cioè, mi trovo meglio con gli italiani a dare del tu, anche perché con questo mi apro, no? È un modo per aprirmi. Cioè, io sono sincero con te, tu sei sincero con me, e quindi c'è un pochino questa apertura. Quindi è normalissimo in Italia subito iniziare a darsi del tu. insomma, anche sì. I politici lo vediamo anche, sì, 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 anche in televisione, no? Che i politici chiaro, si chiaro. Chiamano anche per nome, no? Chiaro, addirittura, chiaro, quindi...
Sì, sì. Altre... La cosa bella, dico, quando poi dopo parliamo con i nostri, per esempio, studenti Erasmus, no? Che in procinto di partire, quindi sai, salgono preoccupazioni, paure, dice ma ce la farò, ma riuscirò, ma come devo fare questo, cioè le classiche domande, no? Una delle cose che io sempre ripeto è sempre questo, oh, dico, mi raccomando, quando arrivi all'università non dare del tu al tuo insegnante, cioè guarda, mi raccomando, poi dopo, sai, se lui te lo concede è tutta un'altra, ma mi raccomando, quindi cioè ci teniamo in modo particolare perché conosciamo quelle che sono le nostre abitudini, no? Italiane in certi ambiti, però insomma io penso che non so se forse in Italia si sta perdendo anche questo, diciamo, questa abitudine, no, del...
Sai che non ho idea, secondo me almeno a livello formale nelle scuole probabilmente si continua con il lei, presumo.
La signora maestra.
Prof, signora... però usano il prof, no? Adesso.
Vabbè, vedi, piano piano.
Sì, qualcosa sì. È una caratteristica nostra. Io ti ho raccontato, sono stato 5 anni in Russia e lì il lei è d'obbligo praticamente. Anche con persone, ricordo che per 2 anni ho frequentato una palestra di Tai Chi con dei russi. Uh-huh. E quindi insomma ci si conosceva, si andava fuori anche ogni tanto a mangiare. Però alcune persone non hanno mai smesso di darmi del lei, anche persone più anziane di me mi davano del lei. E questo lo accettavo, ok, come cosa, però non mi sentivo parte quasi del gruppo, no? Cioè mi mancava quel, no? Perciò mi ha messo un po' di disagio.
Dice la russa, mi viene in mente, io come ti ho raccontato sono un camilleriano, no? Te l'ho detto la volta scorsa.
Sì.
E camilleriano nel senso che ho, diciamo, e continuo attualmente a dedicarmi all'opera del grande Andrea Camilleri, soprattutto nella versione tradotta allo spagnolo, nei miei studi, nelle mie ricerche. E parli della Russia, non c'entra niente in questo senso, però mi ricordo, cioè, l'aspetto legato, no, alla meteoropatia, no, del commissario Montalbano, no? Cioè che a seconda del tempo, no? A seconda di come si svegliava la mattina, se pioveva aveva il carattere nivuro, no? Dico, non so se magari anche in queste situazioni succede la stessa cosa, cioè in Russia fa freddo.
Magari fa sempre, no? Può essere. No, però non penso che sia così. È una cosa molto, molto, molto radicata, perché in realtà la mentalità è molto asiatica, no? Per tante cose sono molto asiatici. E anche in questo, sicuramente.
La cultura con tutti i suoi luoghi comuni, no?
Esatto.
Spesso simpatici, spesso antipatici, però insomma possono essere comunque sempre considerati come una risorsa, no? In ogni caso, se spiegati e se chiaramente utilizzati, no? In un contesto appropriato. Purtroppo il problema è che spesso banalizziamo le cose, no? Quindi qua è importante chiaramente il nostro intervento in qualità di cultori, no? Di una lingua, no? E di una stessa cultura, quindi cioè far capire esattamente, no? Quelle che possono essere, diciamo, certe banalizzazioni o certe generalizzazioni, no? Ma questo sì. È un comune classico, no?
Questo è, secondo me, una delle cose più importanti che ti può portare un insegnante madrelingua, proprio, no? Perché la grammatica la puoi trovare, la trovare sui testi,
certo.
È empirica più o meno, mm-hmm. Ok, sì, sì. Più o meno è comunque un aspetto, sì, così.
Può essere interpretata, però poi è quella, diciamo, poi può essere spiegata in mille modi diversi, no? Diciamo, però poi dopo è quella. L'aspetto culturale, no.
L'aspetto culturale, ci sono due cose, cioè o frequenti l'Italia, quindi sei a contatto e impari ad accettare, oppure se hai la sfortuna di abitare molto distante e non hai contatti con la cultura, devi trovare un altro modo.
No? Secondo me, comunque, Alessandro, anche la cultura, se poi dopo questa cultura viene... diciamo raccontata, spiegata, per esempio in un corso, no? In un corso di lingua, no? È bello, no? Questa interazione, no? Tra lingua e cultura. Io sono uno dei sostenitori di questo, no? Cioè, non puoi spiegare una lingua senza un passaggio obbligato dalla cultura e viceversa, no? Però c'è, cioè, anche l'insegnamento, diciamo, di quei aspetti culturali per non cadere proprio, capito, nei luoghi comuni, no? Cioè, si parlava di stereotipizzazioni varie, no? Quindi per non cadere in questo errore, anche la cultura può essere insegnata su livelli diversi, no? Cioè, gradualmente, no, gli studenti chiaramente devono essere informati, no? Cioè, come si dire, parto da un contesto generale per arrivare poi dopo al particolare, no? E come spesso mi raccontano i miei ragazzi, no? Dice, ah, sono stato in Italia, conosco l'Italia, dove sei stato? Sono stata a Roma. Sì, ok, va bene, ci mancherebbe altro, no? Bello, ti è piaciuta, no? Sì, ho detto, però l'Italia non è solo Roma, dico, cioè, da nord a sud, no? La nostra bella Italia, dico, cioè, propone, no, dei percorsi fantastici. Quindi, cioè, sai, è chiaro che è uno dei mezzi di utilizzo, insomma, più importanti per proprio, cioè, di aiuto proprio per l'insegnamento della lingua e capire anche tanti aspetti, no, della nostra lingua, no, della nostra lingua italiana attraverso la cultura. Secondo me, diciamo, secondo me è uno degli elementi fondamentali, no? Perché, insomma, leggiamo per esempio il testo letterario dove ci possono, parlavamo prima di Camilleri, un esempio, no? Camilleri, potrei citarne altri 50 di autori italiani, anche attuali e non, no? Cioè, dove chiaramente vedi che c'è praticamente una sorta di sperimentazione di utilizzo, per esempio, delle parlate locali o dialetti tali, no? Cioè, è chiaro che a quel punto è un plus, no? Che può servire. E che può essere veramente molto importante anche per far capire ai nostri studenti, in questo caso ispanofili, quindi, cioè, provenienti da una cultura sì simile, no? Anche se non del tutto uguale alla nostra, far capire quelle che possono essere, diciamo, certe differenze, per esempio nelle pronunce, no? Gli ascolti classici che noi realizziamo, no? Durante la lezione, spesso, per esempio, hanno delle leggere, no? Modificazioni chiaramente volute proprio, no, dagli editori, anche proprio per far capire appunto che l'italiano è una lingua così bella come
Infatti tu
dico.
hai detto che usi contatto, no? Il nuovo contatto della
Sì,
Lesher. Lì iniziano
io
subito, no? Iniziano subito con
sono
delle...
figlio, io sono figlio della generazione di uno e di due. Cioè, tutto è un po' cominciato da là, figlio, cioè, generazione, il primo metodo, insomma, comunicativo, no? Come lo abbiamo tutti chiamato e abbiamo forse, diciamo, da quel momento in poi imparato forse a utilizzare, diciamo, il manuale, no? In un modo diverso, dove l'apprendimento chiaramente veniva molto, diciamo, corrisposto, diciamo, sull'apprendimento della lingua italiana proprio comunicando. Contatto in questo momento, nuovo contatto, anzi in questo momento è, a mio parere, uno dei metodi sicuramente migliori, diciamo, molto, molto maneggevole, dove praticamente lo studente si muove e anche il docente con una buonissima, no, agilità, no, anche proprio nell'approfondimento, per esempio, di questioni che invece magari rimarrebbero solo accennate, no?
Sì,
E
bello.
la qualità, per esempio, la qualità dei materiali che il nuovo contatto ci propone, anche degli audio, no? Che il nuovo contatto ci propone, danno quest'idea della contemporaneità di questa lingua che stiamo insegnando, no? Cioè, della lingua attuale, cioè della lingua che poi ritrova il mio studente Erasmus di ingegneria, no? Ti faccio un esempio, che parte da Malaga, va a Genova, dove resterà 6 mesi, e trova subito questo impatto linguistico che magari all'inizio gli può rappresentare un problema, no? Quindi ecco, da questo punto di vista penso che veramente i manuali sono molto ben fatti e aggiornati, no? E in questo senso un nuovo contatto
Sì, è uno di quelli che io uso di più, soprattutto per gli ascolti che mi piacciono e comunque sì, mi piace anche questa idea di avere una macro unità e che ti dà grandissimo spazio di manovra perché puoi andare un po', puoi fare un po' di
vuole.
grammatica, un po' ci
Bravo.
sono delle azioni, delle attività diverse e tu riesci a combinarti
Puoi
bene o
maneggiare,
male.
infatti, sì, maneggevole. Sì, infatti, guarda, anch'io ricorro spesso a questo metodo distinto, no? Magari proprio perché la particolarità spesso di corsi universitari è legata più che altro alla realizzazione del programma, no? C'è un po' questa necessità, no, di dover svolgere il programma a tutti i costi, no? E quindi svolgere il programma spesso vuole anche dire, appunto, cioè, svolgere questa tappa, diciamo, dello studio grammaticale. Quindi partiamo magari dall'approfondimento grammaticale per poi parlare, poi passare alla sintassi e poi alla fine quasi fare svolgere la situazione comunicativa, rifacendo quasi un percorso a ritroso rispetto a quello che propone l'autore. Ma è il bello forse del manuale di cui stiamo parlando, il nuovo contatto, no? In questo
Sì,
senso.
sì, sì. Adesso ho visto che anche 10, non so se l'hai mai visto, che è uno degli
No.
ultimi. Ecco, 10, io sono andato a fare anche un seminario proprio di Alma, dove l'hanno presentato, eccetera, e hanno fatto una sezione, cioè se è sempre diviso in 10 unità, classico tipo espresso, però hanno fatto delle divisioni in cui praticamente con 2 pagine. Ok, tu puoi anche prendere 2 pagine del libro che sono collegate fra di loro e quindi puoi semplicemente fare quelle 2 pagine di quell'unità, magari fai la lettura, la comprensione, oppure c'hai l'ascolto, lavoro sull'ascolto, oppure la parte di grammatica, e quindi anche qui ha dato più flessibilità rispetto a un espresso che praticamente devi fare tutta l'unità perché sono tutte collegate e questo ti dà dei limiti. No, è più
Sai, il
limitato,
limite,
diciamo.
Alessandro, purtroppo il limite è quell'orario, Alessandro, c'è cioè, il limite è quell'orario. Noi abbiamo un grave handicap, secondo me, a livello universitario, non ti parlo delle accademie, no, di lingua, nel mio caso specifico della Nataligheri, però dico a livello universitario, purtroppo ci scontriamo con degli orari che sono, cioè, veramente scarsi, poveri, cioè fai conto che noi un corso di lingua italiana presso l'Università di Malaga, presso un dipartimento di filologia spagnola, nel quale è integrato un dipartimento di filologia italiana, abbiamo 3 ore settimanali di lezione. Quindi,
Wow,
sai,
sono
tre ore
poche.
settimanali, eh sì, 3 ore settimanali, se non fosse per la tua capacità di riuscire a coinvolgere gli studenti su attività, diciamo, extra universitarie, quindi, che ne so, laboratori di lettura, cinema, conferenze, cioè veramente lo studente ha poca possibilità di poter, non ti dico studiare, no? Perché poi a casa chiaramente c'è l'approfondimento, cioè ascoltare, semplicemente ascoltare, cioè
Certo.
fare, capito, quel lavoro che se avessimo, diciamo, degli orari, non ti dico settimanali estesi nel corso della settimana, però insomma, cioè, abbiamo spesso studenti Erasmus, per esempio, che provengono dalla Polonia, no? Ti faccio un esempio, no? Dove sai che ci sono 8-9 ore di lezioni settimanali più laboratori. Diciamo che è un po', diciamo, un concetto un po' diverso, no? Da come viene considerato, almeno qua in Spagna, l'insegnamento delle lingue. Non è solo una questione dell'italiano, attenzione. È un problema che, insomma, interessa un po' tutte le lingue straniere, no?
Certo,
Questa poca
certo.
considerazione, come se l'insegnamento delle lingue non risultasse importante, no? E questo è un po', sì,
Sì,
una cosa che avrebbe.
capisco che può essere un po' frustrante.
Poi dipende dalla capacità del docente, ripeto, di coinvolgere gli studenti, perché poi dipende chiaramente anche da te, no? Da te insegnante, se riesci appunto a coinvolgerli, quindi portarli appunto anche ad assistere, come ti dicevo prima, a un club di lettura, no? Ti faccio un esempio, beh, già qua secondo me la cosa cambia, però sai, dipende anche dalla disponibilità, perché poi
Sì,
vabbè,
infatti.
hanno mille attività e mille cose da fare, quindi ci sono sempre, no? In questo senso.
Io dico sempre che in realtà il nostro lavoro, anche se no, io non faccio parte, non ho esperienze universitarie, però io dico sempre che è diviso in 3 parti, 33% insegnante, 33% animatore, motivatore e 33% psicologo, perché a volte ci sono, no, i drammi oppure le
Bravo, bravo.
frustrazioni che deve, no? Quindi
Mi ha
è.
ricordato Benigni e Troisi, non ci resta che piangere, no? Dice 33, 33, 33 quando parlano con Da Vinci, no? Eh sì, è quello. Cioè, le componenti sono quelle, Alessandro. Cioè, è chiaro che anche, diciamo, dal punto di vista dell'istituzione ci vuole quella buona volontà per riuscire a organizzare bene la docenza. Il docente è una parte fondamentale, ma anche il recettore, anche lo studente, cioè nel senso sono componenti che comunque si parlava di interazione, no? Cioè, è chiaro che uno studente che studia appunto una lingua come l'italiano è uno studente che ha degli interessi, no? Precisi, interessi molto particolari. Io lo dico sempre anche ai miei studenti, ho detto, ma perché studiate una lingua come l'italiano? Cioè, fatemi capire quali sono, no, le vostre esigenze, quali sono le vostre necessità. E devo dirti sinceramente che trovo sempre dei riscontri molto positivi, nel senso che i nostri ragazzi studiano l'italiano per dei motivi ben precisi, non solo perché tanto è un esame qualsiasi, no, no, assolutamente. E ti dico una percentuale molto bassa sceglie l'italiano perché la considerano una lingua facile, una lingua semplice e quindi superabile, no? Quindi superabile. No, posso dirti che tanti hanno, diciamo, degli obiettivi professionali, soprattutto, e degli obiettivi in questo mondo globalizzato di oggi che noi, generazione Erasmus, abbiamo conosciuto, no? negli anni 80, negli anni 90, beh, oggi diciamo, le opportunità per poter viaggiare, vivere all'estero e, per esempio, avere delle proprie opportunità di lavoro, insomma, partono anche proprio dalla conoscenza della lingua. Quindi, cioè, partire già con un vantaggio, no? Che è questo, cioè, della conoscenza linguistica. Trovo che sia un riscontro molto, molto importante anche poi dopo in quei contesti, diciamo, di maggior specializzazione, no? Cioè, mi riferisco a chi lavora, per esempio, nel settore turistico, chi lavora, per esempio, nel settore sanitario, chi lavora, per esempio, nel settore, della traduzione, dell'interpretariato. Cioè, nel senso, sono settori dove chiaramente uno parte avvantaggiato conoscendo bene una lingua, no?
Senti,
Quindi.
ma invece alla Dante, qual è la motivazione degli studenti della Dante? Perché vengono a
C'è un.
studiare nel vostro centro?
Eh sì, c'è. Allora, prima cosa ti devo dire che il Comitato Dante Alighieri di Malaga è anche centro certificatore PLIDA.
Giusto.
Quindi è un elemento in più che, diciamo, ci offre, ecco, la possibilità di poter organizzare, per esempio, corsi specifici anche per il superamento della prova. Questo è uno dei nostri cavalli, forse, no? Di battaglie più importanti. È chiaro che poi dopo. Diciamo, la tipologia dello studente di un comitato come il nostro, comitato estero, no? della Dante Alighieri è molto ampia e varia. Abbiamo, per esempio, ragazzi giovani prossimi all'Erasmus che hanno appunto questa necessità di approfondire e quindi di migliorare la propria conoscenza della lingua. E abbiamo per esempio tanti pensionati, cioè persone che vogliono imparare l'italiano o perché si sono sempre sentiti molto vicini, affini alla cultura italiana, amanti della cultura italiana, amanti del cinema italiano che vogliono approfondire, amanti per esempio dell'opera. Cioè, non puoi immaginare per esempio quanti ne troviamo, no? Che hanno questo sogno di poter capire la lingua dell'opera. No? E quindi è un motivo in più per poter conoscere, ecco, la nostra lingua, anche perché diciamo, la tipologia dei corsi dipende sempre chiaramente un po' dalla logica, no? Dei corsi, è chiaro, vediamo corsi quadrimestrali, corsi mensili, dipende sempre dalle disponibilità economiche chiaramente di ciascuno, quindi è chiaro che non si può mai generalizzare. Però riusciamo, presso il nostro comitato, riusciamo anche a allestire corsi, diciamo un po' più specialistici per il settore turistico. Malaga, ti dico che nel 2023 ha ricevuto circa 10 milioni di persone, cioè turisti, e quindi Malaga come capoluogo della Costa del Sole, quindi diciamo una località che è diventata nel corso degli ultimi 15 anni in modo particolare un chiaro centro di riferimento a livello mondiale per quanto riguarda il turismo, per esempio, ha questa necessità di avere degli operatori turistici preparati nel campo delle lingue. Il turista italiano, forse dopo il turista inglese tedesco, è il terzo in ordine di importanza.
In Spagna sì, ci sono tanti italiani, tanti che vanno in Spagna. Sì.
Non solo a Malaga, io ti parlo chiaramente della zona dove operiamo, no? Cioè già la stessa Madrid, la stessa Barcellona o Valencia, per esempio, cioè sono località dove il turismo, insomma, è veramente uno dei settori più importanti. E quindi è chiaro che il nostro studente medio, ripeto, risponde più o meno, ecco, a questo profilo, no, che ti ho disegnato, ma è chiaro che insomma la tipologia dei corsi ci permette proprio anche di poter svolgere anche per esempio lezioni di sola conversazione. Fortunatamente il Made in Italy dalle nostre parti funziona bene, fortunatamente abbiamo degli investimenti privati soprattutto molto importanti e aziende insomma di fama internazionale, per esempio, ci richiedono spesso corsi per i propri impiegati.
Sì,
Sai,
anche quella è una parte importante, sì, di questo
sì, ma guarda,
mondo.
per esempio, cioè, l'Andalusia, uno pensa all'Andalusia, oltre al turismo, quello che dicevamo prima, no? Uno pensa subito all'agricoltura, per esempio, no? Cioè il settore della produzione di olio, no? Tra le province di Siviglia, Malaga, Cordova, Jaén, quattro province importanti del sud della Spagna. Cioè, ti posso dire, per esempio, che è un settore in crescita, un settore molto forte che esporta, per esempio, molto olio, all'estero e soprattutto in Italia. Quindi, cioè, settori specifici, no, che possono sembrare magari di poca importanza, invece per noi no. Cioè, per noi no. Quindi, diciamo, nella dinamicità del nostro comitato, no, ci offriamo anche a svolgere spesso, per esempio, dei corsi, magari richiedendo la collaborazione di docenti preparati, per esempio, in un settore specifico, no? Diciamo che il nostro dinamismo ci ha portato un po', ecco, a cambiare, no, questa offerta classica, no, del corso, no, ma ad entrare piano piano anche in delle specificità che insomma sono le richieste maggiori, no?
E come sei finito a Malaga? Allora tu insegni all'Università di Malaga, giusto? E sei direttore della Dante Alighieri.
Presidente, sì, presidente della Dante Alighieri Malaga. Ma senti, io sono un frutto o figlio della generazione Erasmus. Io arrivo in Spagna da Erasmus, mi occupo di un autore spagnolo, realizzo su di lui una tesi in Italia e mi laureo presso l'Università di Siena nel 96 e dopodiché decido di provare, no, a vedere un po' come mi va dal punto di vista appunto professionale. Avevo avuto degli scambi molto importanti. Io inizio come traduttore, devo essere onesto, inizio come traduttore, ho collaborato per una decina d'anni con diverse agenzie di traduzioni, avendo studiato poi tra l'altro lingua e letteratura straniera, quindi insomma avevo, diciamo, quelle facoltà, no, per potermi gestire, per potermi sbrigare molto bene con quest'ambito linguistico italiano-spagnolo, anche se devo dire che poi dopo avevo studiato anche tedesco, quindi insomma anche il tedesco mi ha aiutato molto. E, fatta la tesi in Italia, ho deciso di realizzare un dottorato di ricerca in Spagna. Prima vivevo a Granada, dove mi sono piano piano inserito nell'ambito universitario, nell'ambito dell'insegnamento, poi dopo trasferito qui a Malaga, dove c'era stata una richiesta di collaborazione. Per un lettorato di italiano sono entrato, diciamo, nei ranghi dell'università. Come dico spesso, ho dovuto fare la gavetta, cioè io ho cominciato praticamente dal zero, no? Arrivavo con un bagaglio che per me era molto importante, la tesi italiana, ma la tesi italiana mi è servita, diciamo, a ben poco, devo essere onesto, perché ho comunque dovuto rifare un dottorato di ricerca su Andrea Camilleri, come ti dicevo prima. Tra l'altro, anzi, ci tengo a dirlo, è stata la prima tesi di dottorato, è stato il primo dottorato di ricerca in Spagna sull'opera di Andrea Camilleri, sulla lingua tradotta da Andrea Camilleri, quindi per questo dicevo prima, no? Un camilleriano, no? Ti ricordi? No? E poi dopo, sai, sono 20 anni che praticamente vivo a Malaga, sono 20 anni, ormai mi sono ambientato professionalmente, personalmente, quindi insomma posso dirti che praticamente la vita mi ha portato a fare questa esperienza docente prima e adesso da 5 anni anche presidente del comitato Dante Alighieri, cosa che mi onora, mi rende veramente molto, molto contento perché insomma è la possibilità che abbiamo di poter svolgere da dentro le istituzioni una delle cose che più ci rappresenta, cioè far conoscere la nostra cultura, la nostra lingua e la nostra cultura. Infatti, spesso dico che, ok, sì, insegno lingua e cultura italiana all'università, sì, è vero, sono presidente del comitato Dante Alighieri, però insomma spesso quello che faccio promuovere eventi culturali. Cioè mi sento proprio un promotore, no, della cultura italiana, nel mio caso specifico, a Malaga. E sono anche contento perché, insomma, il comitato è un comitato forte, un comitato vivo, propositivo. Riusciamo ad organizzare molti eventi culturali. E insomma, mi sento un po' come si può dire, il realizzatore, no, di una gestione che sta dando comunque buoni risultati. Sì, questo
Bene, beh, un po' in
è una
tutto il mondo,
tendenza.
comunque la Dante, un po' in tutto il mondo, insomma, io ne ho visti diversi, insomma, di
Sì, Alessandro.
eventi
Sì,
interessanti. Quanti sono i comitati?
guarda, sono numeri che se li senti sono spaventosi, ma lo dico nel buon senso del termine, no? Allora, senti, 460 comitati in tutto il mondo. Già questo ti fa capire, no? Cioè, parlavamo prima di mondo globale, no? Una novantina, mi sembra, di 460 in tutto il mondo, un 370 centri certificatori PLIDA, che non sempre il comitato Dante Alighieri nel mondo è anche centro certificatore, no? Quindi 460 comitati più altri 370 centri esaminatori. Ti posso parlare di un circa 130.000 soci in tutto il mondo, quindi insomma un'entità forte. I numeri spagnoli sono interessanti perché qua abbiamo circa 12 comitati in Spagna, 12 comitati, e poi abbiamo 5 centri certificatori, di questi centri certificatori tipo esterni, no? Però 12 comitati sono tanti, no? 12 comitati distribuiti un po' su tutta la geografia della Spagna sono tanti, alcuni più grandi, alcuni più piccoli, alcuni più recenti. Per esempio Madrid penso sia stato l'ultimo comitato che si è creato in Spagna, e ognuno svolge in perfetta sinergia, almeno, ripeto, parlando del mio comitato qua di Malaga, in perfetta sinergia, prima cosa con le autorità diplomatiche presenti sul territorio, quindi ambasciata prima di tutto, e nel mio caso specifico a Malaga, Consolato d'Italia. Anzi, ne approfitto, vorrei ringraziare veramente il nostro console Marcello Memori, perché è sempre un sostegno, un appoggio, ti posso dire quasi quotidiano. E ovviamente le istituzioni accademiche locali, molti comitati in Spagna si appoggiano, non è il caso di Malaga, però molti si appoggiano anche alle università, diciamo, fanno parte, no, come centri linguistici, per esempio, degli atenei in molte regioni della Spagna. E poi chiaramente c'è una sinergia perfetta con la società Dante Alighieri di Roma, cioè la nostra casa madre, no? Come a me piace chiamarla, è la società Dante Alighieri di Roma, che insomma, svolge un lavoro veramente molto, molto intenso, soprattutto sul territorio, e poi in modo particolare negli ultimi 2 anni si è creata questa rete di comitati, il Dante Global, che unisce veramente quasi, quasi tutti i comitati che ti ho detto prima, quasi 460 comitati nel mondo, e c'è una sorta di fidelizzazione praticamente con il progetto Dante Global della società Dante Alighieri. E collaboriamo non solo per ciò che riguarda l'insegnamento della lingua. Quindi, per esempio, partecipiamo costantemente a corsi di aggiornamento, sia a Roma sia all'estero, congressi che abbiamo organizzato, giornate, per esempio, culturali, la lingua italiana nel mondo, cioè abbiamo delle risorse, no? La gastronomia nel mondo, cioè riusciamo veramente con la sede centrale, riusciamo veramente a svolgere delle attività che. Insomma, io dico sempre, bisogna essere propositivi, questo è vero, però bisogna avere anche un appoggio, no? Come nel nostro caso, da parte di un'istituzione così, così forte, così dinamica, qual è la società Dante Alighieri, perché è chiaro che l'unione fa la forza,
Vabbè, chiaro.
ma soprattutto gli intenti, no? Cioè avere un'idea molto chiara di un progetto comune. Per questo l'idea del Dante Global, no? Ripeto, di questa rete, no? Di questa piattaforma che unisce tutti i comitati della Dante nel mondo, per questo è forte, per questo vuole dare proprio un segnale forte proprio in questo senso, no? Perché la lingua italiana è forte già di per sé, no? Ma se riusciamo a essere forti anche dimostrandolo, no? Quindi riuscendo ad organizzare progetti veramente comuni, no? E veramente globali, beh, questo secondo me è già un ottimo risultato, no?
Anche
Dire,
questo
ma...
podcast è un esempio, no? Adesso abbiamo
Bravissimo.
cominciato questa
Bravissimo.
collaborazione nei social, no? Adesso questo podcast in cui ci hai offerto, insomma, la tua disponibilità. Anche noi facciamo parte di questa visione comune, no?
Non mi hai consentito, io devo ringraziare però Stivale Italiano di questa opportunità di far conoscere la mia attività, di far conoscere l'attività della Dante Alighieri a tutti i vostri follower, che mi sembra un inizio molto importante di un sodalizio che spero possa andare avanti nel tempo e dare i frutti che insomma, ci meritiamo, no?
Certo,
Questo è
certo,
chiaro. Già
certo.
sai, far conoscere questa attività è già molto, molto importante.
Certo, soprattutto dal punto di vista comunque culturale e di organizzazione degli eventi, penso che forniate un grande servizio, no? Con tutti questi eventi, portare un po' di Italia in un altro paese, attraverso un ospite, attraverso una manifestazione, insomma. È sicuramente, questo fa sì che le persone si sentano un pochino più vicine, anche se in realtà la Spagna non è lontano, però se penso a cose simili che possono essere fatte, non lo so, in Brasile, in Argentina, in
Certo.
Australia, no? È un qualcosa che anch'io quando studiavo giapponese all'università, era una cosa che amavo quando c'erano delle fiere dove potevi avere un assaggio, no? Prima di andare. E mi
Viene
ricordo che andavo con i miei
catapultato,
genitori e
no?
si appassionavano anche loro, no? Alla fine.
Sì. Ma è bello, è molto bello questo che dici, perché noi a Malaga riusciamo ad organizzare come ti ho raccontato un festival del cinema. Abbiamo questa. Siamo un po' presuntuosi, no? Lo chiamiamo Festival del Cinema. Magari forse sarebbe meglio chiamarlo rassegna, no? Però a noi ci piace chiamarlo Festival. E Festival del Cinema Italiano. 2024 avrà luogo la settima edizione, un'attività giovane, diciamo, che però già dimostra, ripeto, dopo 7 edizioni già dimostra di avere uno spirito proprio. Ecco. È il volano, no? Attenzione, io ti sto parlando di una città, Malaga, una città molto conosciuta, non è solo la città di Picasso e di Antonio Banderas, è una città dove c'è tra l'altro un festival del cinema spagnolo tra i migliori al mondo, ok? In Spagna sicuramente dopo Santander, il Festival del Cinema di Malaga è uno dei più forti, dove c'è una cultura del cinema, ok? E avere un evento come questo, come il Festival del Cinema Italiano, a noi ci serve proprio per far conoscere meglio la nostra cultura. Non solo a chi è amante, no? Della cultura italiana in senso generale o cinematografica, no? In senso particolare, ma pure, per esempio, ecco, ai nostri studenti. Cioè, noi invitiamo i nostri studenti a venire al cinema, ad andare al cinema, ma non solo per vedere. Poi una delle caratteristiche del nostro festival di Malaga è proprio quello di proporre sempre film. Se non recenti, recentissimi, no? L'edizione del 2024 avremo tutti i film, ti posso dire, del 2023 e avremo anche una primizia 2024, per farti capire che lo sforzo è notevole, tra l'altro, no? Cioè, non è la rassegna, no? Di quel bellissimo classico cinema, no? De sé. Cioè, far venire gli studenti per fargli conoscere questa cultura attraverso il cinema, no? Poi, oltre il cinema, per esempio, abbiamo un'ottima attività, molto interessante, che è un club di lettura, noi lo chiamiamo laboratorio di lettura. Mi piace quest'idea del laboratorio, no? Un po' allo stile, no? Fiorentino, no? Del Rinascimento, no? Il laboratorio dove si plasma, no? L'arte, no? E laboratorio di lettura 2024, siamo arrivati alla decima edizione. È un laboratorio, un club di lettura che fa parte del programma del Centro Andaluz de las Letras, che è un'agenzia molto importante, diciamo, all'interno della regione Andalusia. Quindi, diciamo, abbiamo avuto un riconoscimento negli ultimi anni a livello istituzionale molto importante. Un laboratorio che ci consente di lavorare con la letteratura italiana, no?
Bello.
La in tutti i sensi e abbiamo sempre un 6 appuntamenti, ti posso dire, all'anno, diciamo, nella realizzazione di un corso accademico classico, cioè da ottobre a giugno riusciamo ad avere 6 appuntamenti. Abbiamo un gruppo di lettori e lettrici che si mantiene molto fedele, siamo su numeri di 20-25 persone, quindi ti posso dire che c'è anche un certo ricambio, ogni tanto entra qualche lettore nuovo. Ecco, vedi, queste sono delle attività che ti dimostrano la vitalità, no? Del comitato, che non vive la lingua e la cultura, no? Diciamo in un modo, diciamo, retrospettivo, cioè da dentro, anche da fuori, cioè noi vogliamo chiaramente essere presenti nel contesto cittadino, perché comunque per noi è importante avere e sentirci realizzati anche da questo punto di vista, no? Quindi un'intensa attività culturale e un'intensa attività, e qui parlo da gestore, da presidente del comitato, un'intensa attività anche a livello istituzionale, no? Perché è chiaro che siamo comunque un'associazione, siamo un comitato che rappresenta una cultura straniera, una lingua straniera, e quindi chiaramente abbiamo anche bisogno, diciamo, ecco, di quei riconoscimenti, no? Di quelle collaborazioni con istituzioni locali. Ti ho appena accennato la regione Andalusia, grazie appunto a questa agenzia, il Centro Andaluz de las Letras, ma ti posso accennare per esempio alla provincia di Malaga, al comune di Malaga, istituzioni pubbliche e private anche, no? Quindi è chiaro che nel territorio poi dopo il lavoro può essere veramente interpretato a 360 gradi.
Siete abbastanza tentacolari, quindi siete molto, insomma, espansi sia come idee che come, insomma, organizzazioni.
È una delle caratteristiche, no? Poi nel mondo di oggi, che tu conosci molto meglio di me, no? Cioè nel mondo dei social, è chiaro che se tu non sei presente con attività è molto difficile. Cioè, diciamo che è diventato un po' per noi il sostituto della pubblicità, no? Cosa si faceva prima? Si faceva pubblicità sui giornali locali, o prendevi, andavi tu presidente, no? Tu presidente andava a distribuire flyer lungo le vie della città o poster nei negozi, no? E adesso le reti sociali, insomma, con l'estensione che c'è, il dominio che c'è, il controllo che c'è, posso dirti che sono veramente per noi, insomma, una fonte di informazione notevole, no? Quindi
Sì, anche perché vai, il grande vantaggio è che con il volantino, a parte l'inquinamento, ma vai a dare a persone che magari non sono interessate, mentre tramite i
certo,
social è più
l'incontrano,
ecologico e
bravo,
in
sì.
più se qualcuno ti scopre e piace ed è
Certo,
interessato e ti segue, chi no, non ti scopre neanche nella maggior parte dei casi, quindi.
per questo, sai, la realizzazione di questi eventi culturali, tipo il Festival del Cinema, ci consente appunto questo, no? Cioè, in un certo senso, anche di fidelizzare gli studenti che abbiamo, ma anche di far conoscere, no? Agli altri, diciamo, l'attività, no? In questo caso specifico del comitato. E poi facevi prima riferimento, anche questa è una delle attività che richiede molto lavoro, molta attenzione, facevi riferimento anche a presentazioni di libri, invitiamo autori, spesso, diciamo, il più delle volte riusciamo ad organizzare questi eventi in collaborazione con l'Università di Malaga, quindi la presenza, no? Anche dell'autore nativo, ricordo l'ultimo, per esempio, Fabiano Massimi. Autore della casa editrice Longanesi nel mese di novembre. A marzo abbiamo invitato Marco Giangrande, altro autore di Longanesi, tra l'altro. Quindi, cioè, la presenza anche, ecco, di questi rappresentanti della cultura, oltre a noi, no? Che siamo madrelingua, cioè la presenza di veramente, cioè, persone che vengono dall'Italia apposta, no? Con la loro lingua, con la loro cultura, con il loro bagaglio, no? È sempre questo un elemento, no? Di arricchimento.
Questo sì, infatti questo è quello che anche noi, insomma, tramite i podcast è quello che cerchiamo di fare, no? Anche questa stagione vorrei infatti ampliare con altri personaggi, magari anche del mondo della cultura. Ad ogni modo ti posso, dopo off registrazione, ti posso dare il nome di una scrittrice che conosco,
Certo.
che è uscito suo ultimo libro per Feltrinelli.
Sì.
Sì, credo, Feltrinelli, ma anche
altre case editrici, è già al quarto libro, credo. Dopo ti do i nominativi, così magari, magari nasce qualcosa.
Grazie. Noi pensavamo, all'inizio pensavamo che fosse importante, Alessandro, che l'autore fosse tradotto in spagnolo, no? Perché fino a poco tempo fa si aveva sempre un po' questa, non so se era paura, necessità, non lo so, di richiamare, no? Diciamo, il lettore, no? Sempre nel caso in cui appunto quest'opera fosse tradotta. Invece adesso no, io penso che sia molto importante adesso, proprio con quell'obiettivo che dicevamo poc'anzi, no? Cioè di far conoscere veramente la nostra cultura da dentro, no? Oltre questi luoghi comuni, no? Cioè, secondo me è molto importante anche che l'invitato, cioè lo scrittore o la scrittrice, oltre a venire da noi a Malaga a presentare il suo libro, no? Cioè sia veramente, ecco, questo ponte con l'Italia. Quindi, diciamo, non è più fondamentale cercare sempre l'autore già tradotto in spagnolo, perché così raggiungi, no, un numero maggiore. Guarda, ti posso dire che abbiamo avuto degli incontri con autori non tradotti in spagnolo che hanno ricevuto un successo strepitoso, ok? Proprio di manifestazione che c'è stata nei suoi confronti, ringraziandolo anche per semplicemente per essere venuto, per aver dedicato 2 giorni, no, della sua attività ad un incontro, no, con degli studenti universitari. Cioè non con dei lettori, poi magari saranno anche lettori, però studenti universitari, proprio per far conoscere da una parte la sua esperienza come lettore, dall'altra la sua esperienza come scrittore, no? Però, diciamo, è il ponte con la cultura. Tu prima dicevi, certo, vivere in Argentina e in Brasile c'è una distanza maggiore, questo è chiaro, e nonostante tutto ti posso dire, conosco dei colleghi anche da quelle parti che sono veramente bravissimi e coraggiosissimi in questo
Certo.
senso, no? Però certo, qui abbiamo una vicinanza che non possiamo non lasciare scappare, no? Cioè, Malaga fortunatamente c'è un aeroporto internazionale, forse il quarto in Spagna dopo le Baleari, Madrid, Barcellona, forse Bilbao, forse, cioè, abbiamo voli diretti con quasi tutta l'Italia, quindi sai, è una di quelle cose che non possiamo non lasciarci scappare, no?
Chiaro.
E posso dire che chi viene a Malaga di solito, rimane molto contento, no? Sia del ricevimento, ma anche e soprattutto della visita, no? Una città.
Vabbè, immagino che sia una bella città,
E
immagino.
quasi mi siete voi di stivale italiano, eh?
Vado io super volentieri, guarda. Io non sono mai stato in Spagna, lo sai?
Eccolo,
Sto,
bene, bene.
Carolina, non mi ricordo,
Ah.
forse è stata, ha in
Bene,
programma di andare perché è un'amica in realtà che abita lì
bene.
e quindi dovremmo andarla a trovare.
È perfetto, allora sarà un'ottima occasione per approfittarne.
Molto, molto volentieri,
Magari
molto volentieri.
pensandoci bene, non lo so, magari qualcosa si potrà continuare a fare, perché no, anche da qua, no? Anche da
Vabbè,
qua.
sì, sicuramente, sicuramente. Va bene, io ti lascio con un'ultima domanda,
Vai.
ok? Che è quella relativa al fatto che noi, diciamo, tramite questi canali abbiamo questa missione, cioè uscire un po' dagli stereotipi dell'Italia come i paesi del cibo, della moda, dell'usso, che va bene, ok? Va benissimo, però vogliamo mostrare anche un'altra faccia. Cioè, non quella del Colosseo, della Torre di Pisa, ma anche un po' delle tradizioni contadine, dei piccoli borghi medievali. E a volte raccontiamo anche un po' i difetti, diciamo, di questo paese. Secondo te, quale pensi sia un aspetto che gli studenti d'italiano, gli amanti, dovrebbero un po' conoscere meglio, approfondire
Ma guarda,
dell'Italia?
il Made in Italy, è una risorsa che spesso non riusciamo a sfruttare come si dovrebbe. Ma sfondi una porta aperta, eh? Cioè, con me sfondi veramente una porta aperta, perché, insisto, mi interessa molto questa conoscenza della realtà italiana. Occhio, Alessandro, non possiamo assolutamente, no, perdere di vista, no, quella che è la nostra cultura, diciamo
Certo.
storico, no? Ci mancherebbe altro, no? E senza cadere, diciamo, in quei luoghi comuni di cui parlavamo prima, cioè la conoscenza del territorio è fondamentale. Io sono uno dei massimi promotori di iniziative, appunto, come dicevamo prima, la gastronomia italiana nel mondo, il Made in Italy in termini generali, no? E soprattutto, ecco, far conoscere la cultura locale. È vero che bisogna, come dicevamo prima, partire dall'idea, cioè cominciamo prima dal generale per poi dopo arrivare al particolare, no? Allora, Alessandro, io ti posso dire che spesso purtroppo abbiamo l'amara esperienza di parlare con giovani studenti che purtroppo non conoscono la Sicilia, non conoscono la Sardegna, le realtà regionali, no?
Del Veneto conoscono solo Venezia, Padova al massimo, però ci sarebbero bellissime cose.
Ora, che magari qualcuno la sappia situare, no? Localizzare nella cartina, già questo è un problema, ok? E qua bisogna lavorarci un po' di più, no? La geografia, bellissima, no? No, voglio dire, nel senso che la realtà locale, no? È quello che noi abbiamo sempre, secondo me, detto e al quale, diciamo, abbiamo sempre dato molta importanza, no? Abbiamo sempre parlato dell'artigiano, abbiamo parlato della grande industria italiana, oggi purtroppo crisi, no? Un po' come tutta l'economia a livello mondiale, no? Però dico, abbiamo perso di vista quelle che sono le realtà locali. Io sono di origini, la mia famiglia è di origini lucane, io sono artino di nascita, e poi ci aggiungo anche sono malagheño di adozione, no? Quindi, cioè, ti faccio capire un po', no, il mio purpurri, no, lo chiamo così, culturale, no? E, di recente ho scoperto, per esempio, cose della Basilicata che non conoscevo, della Toscana che non conoscevo, e nel 2019 Malaga, capitale europea della cultura, no? Per l'Italia chiaramente è stato un evento, no? Che ha a molti italiani, tra l'altro, fatto riscoprire, no? La città di Matera, che sembrava, no?
Esatto.
Una città perduta, no? nel dimenticatoio, no? E ecco, ci ha permesso la cultura locale di far conoscere anche ai nostri studenti, per esempio, delle realtà di cui purtroppo non se ne sente parlare. Mm-hmm. E, guarda, ti faccio un esempio. Vabbè, dai, lo dico, non è un segreto. Nel prossimo Festival del Cinema Italiano di Malaga 2024 dedicheremo un omaggio alla Sardegna. La Sardegna quest'anno è la regione invitata alla festa del 2 giugno a Madrid, all'ambasciata di Madrid, e noi faremo un omaggio cinematografico alla Sardegna, proprio per far conoscere delle realtà locali che troppo spesso purtroppo restano fuori un po' dagli interessi. Ora, te mi chiedi, io apprezzo il lavoro che fate, e secondo me siete sulla strada giusta, perché sì, l'Italia o le Italie sono tante, e farle conoscere è molto importante, perché grazie a questo ci consente anche di far conoscere non solo le diversità della lingua italiana, ma anche delle varie culture che abbiamo in Italia.
Esatto,
no?
Soprattutto.
Da nord a sud, io... sono un estimatore, come chiaramente avrei capito, della mia cultura, no? Ci mancherebbe altro, non potrei, non vorrei...
Non saremo qui, se no.
Certamente qua, no? Però ci tengo sempre a dire, per esempio, che di cultura italiana, forse parlare di cultura italiana è sbagliato, bisogna parlare di culture italiane, e tutte molto importanti per la cultura italiana. Cioè, come appunto partire da un discorso generale per poi dopo arrivare al particolare, no? Un po' il contrario di quello che dicevamo prima, però ripeto che in ogni caso è un lavoro molto importante quello che fate, perché rappresentate la risorsa, no? del nostro paese, forse quelle risorse forse più nascoste, ma non per questo meno importanti, no? E in questo senso ho iniziato dicendo, no, il Made in Italy, no? Ma anche il Made in Italy, per esempio, delle piccole realtà artigianali italiane. No?
Esatto, sì.
Di cui veramente possiamo,
sì, esatto, tipo i sarti napoletani, ho scoperto, ah, che c'è un mondo dietro queste, o anche siciliani, anche
certamente,
per esempio,
certamente.
Ci sono dei,
guarda, dico qualcosa di scontato, no? Cioè, tu sei veneto, il gelato, no? I pizzaioli, io veramente, guarda, gli farei un monumento ai pizzaioli in generale, no? Ma ti dico, sono quelle realtà che spesso non sono conosciute, no? Ma qua lo dico, qua lo nego, no? Cioè, c'è anche qualcuno che sostiene che la pizza americana, vabbè.
Sì, lo so, ho sentito anche quella.
Alessandro, questa è la battuta del giorno, no? Cioè, però per dirti che sono delle realtà nel campo, per esempio, del, appunto, dicevo prima, del gelato, calzaturifici, della piccola, no, impresa locale, artigianale, e beh, Firenze la carta.
Sì, esatto, le parti di Lucca.
La bellezza, no? Cioè, quindi è chiaro che ragionare in questi termini è veramente, secondo me, una fonte meravigliosa di sapere, di trasmissione di questo sapere, perché comunque penso di capire che anche te vai un po' nella mia stessa direzione. A noi quello che ci appassiona è la nostra cultura. E quindi facciamo di tutto per far conoscere questa cultura. Anzi, io ti posso dire che personalmente lotto molto, accanitamente, anche proprio contro questi luoghi comuni che spesso tendono un po' a, come dire, un po' a svilire, no?
E semplificare anche, no? Perché siamo in un periodo, bravo, di semplificazione, sì. No? Deve essere tutto facile. Invece, no, come dici tu, secondo me è giusto partire dal generale per dopo arrivare al particolare, no? Cioè deve essere un input che ti motiva a scoprire di più, no?
C'è un senso, no? E ha un senso, no? È un senso, perché comunque, ecco, da un'idea generale arrivare al particolare ti porta, secondo me, ecco, ad apprezzare, no? Cioè, io da toscano te lo dico, ci mancherebbe altro, la prima visita deve essere fatta a Firenze, ad Arezzo, che è la mia città, a Siena, a Lucca, Pisa, cioè, ma poi non puoi, capito, prendere una Vespa e andare nella Val d'Orcia o andare, per esempio, capito, in giro per le stradine della Toscana e avere, no, quella sensazione, no, che ti può trasmettere veramente la periferia, no? Cioè il locale, no? Ripeto, senza nulla togliere, no, a quello che è chiaramente la visita obbligata, no, ai grandi centri d'arte.
Chiaro, sì. Però
sono delle realtà di cui noi italiani ne possiamo veramente andare fieri e, ripeto, sono delle risorse fondamentali, no? Che ti consentono di conoscere e di apprezzare anche l'accoglienza, no? di noi italiani, no? Soprattutto l'accoglienza nei piccoli paesi, no? Dove c'è un senso di appartenenza molto, molto, molto stretto e dove la gente ti dà del tu, no?
Abbiamo cominciato con il tu, esatto, e chiudiamo con il tu, direi. Chiudiamo con il tu.
Bene, se siete arrivati fino a questo punto, io vi ringrazio, è stata una chiacchierata molto lunga ma anche molto interessante, spero che vi sia piaciuta e voglio ringraziare ancora una volta Giovanni e Marta per questa collaborazione e i nostri Patreon su patreon.com/stivaliitaliano che supportano il nostro progetto e ci aiutano a crescere anche ad invitare persone di questo calibro, di questa importanza come Giovanni e speriamo di averne molte di più quest'anno, perciò se volete contribuire fate un salto sul nostro Patreon e troverete anche tantissimo materiale per migliorare il vostro italiano. Io saluto tutti quanti i nostri followers, ascoltatori e tutta anche la Dante Alighieri di Malaga, ovviamente. Un grande saluto e ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo episodio. A presto!